Grazie per essere venuti. Spero vi sentiate un po' ricompensati dal vento, che almeno è un po' più fresco, quindi i 40 rotti gradi sembrano un po' di meno quassù. Siamo al penultimo incontro con gli Eurex Science Café. Questa sera parleremo di un'altra minoranza, di un'altra diversità un po' più vicina a noi. Siamo passati per l'Asia e per migranti da paesi lontani, dall'Africa, dal Sud America. Questa sera torniamo in Europa per parlare dei Paesi Baschi. Abbiamo qua con noi Giovanni Giacopuzzi, che è forse uno dei maggiori esperti per quanto riguarda la situazione dei Paesi Baschi. Io partirei subito con una domanda. Un piccolo riepilogo, visto che non vedo volti noti. La tradizione, diciamo, dei Science Café, di questi incontri, è questa. Non ci sono regole se non due. Una è che ognuno parla nella sua lingua madre e quindi le domande vengono fatte nella propria lingua. Nel tuo caso mi sa che poi ci dovrete spiegare a noi come che cosa vi dite. E la seconda regola è che c'è l'obbligo di interrompere se qualcosa non è chiaro, comunque di far domande. Assolutamente non vogliamo avere la conferenzona frontale, anche questo cerchio mi sembra che aiuti parecchio. Quindi io stessa comincerò con una domanda, che è questa. Nella presentazione del tuo ultimo, credo sia Storie sì. Basche, il tuo ultimo libro, che, parentesi, i libri sono in vendita quassù, parte del ricavato verrà devoluto alla Biblioteca del Mondo qua di Bolzano, sì. Corretto? Quindi sono tra l'altro a prezzo speciale, non di copertina. E ecco, nella presentazione di questo tuo ultimo libro si dice che la questione basca è nota soprattutto con questa immagine di violenza, con questa forte immagine di violenza. Però in realtà questa violenza che arriva a noi non è la causa del contendere, bensì l'effetto. Quindi ti chiederei, più brevemente possibile, di riassumerci quello che è questa causa del contendere.
Sì, grazie. Cercherò di essere molto sintetico. La questione basca, o come dicono i baschi, molti baschi, la questione spagnola nei Paesi Baschi o la questione francese nei Paesi Baschi, già in questa mia presentazione dimostra che dipende da che punto di vista si vede. Quindi, secondo una tesi, la questione basca inizia da quando, per alcuni, da quando la Spagna ha conquistato il Regno di Navarra nel 1512. E da lì è nata la Grande Querelle. La Navarra è una delle quattro province che i baschi riconoscono come basco, come basca, ma la maggioranza attualmente elettorale, ma non sociale, e qui sarebbe una cosa molto lunga da spiegare, comunque la maggioranza elettorale è vicina alla destra, o comunque si riconosce nella Spagna. E addirittura il governo, il partito che c'è al governo adesso, che è l'Unione del Pueblo Navarro, che è praticamente una filiazione del Partito Popolare, fa una politica molto dura contro l'Euskera. Vi dico questo per farvi capire dove potrebbe avere origine la questione basca. E dice che in sostanza è la spagnolo, la lingua dei navarri. Stranamente però in latino l'Euskera viene chiamato lingua navarrorum. Perché? Perché l'Euskera ha avuto come culla la Navarra. La Navarra è stata, insieme alle altre province, è stata praticamente la culla della lingua euskera. Una lingua antichissima, una lingua di cui tuttora i linguisti e gli antropologi non sanno dare un'origine, una collocazione specifica. In effetti, in alcuni dizionari, quando si guarda la mappa linguistica, si vede questo puntino perché è un'anomalia linguistica. Ma diciamo la questione basca, adesso la chiamerò anch'io la questione basca, ai nostri giorni non fa riferimento a un'origine ancestrale dei baschi. Addirittura diceva che questi erano l'Atlantide prima di sprofondare, abbattuto contro le coste del Cantabrico, e alcuni sono saltati giù e si sono fermati lì. Quindi non fa riferimento alla mitologia, non fa riferimento a questa questione dell'RH negativo, la frequenza che è molto elevata, che sarebbe simile a popolazioni del Nord Africa, e quindi la questione del sangue. È una questione che riguarda i genetisti, e come dice uno dei più grandi genetisti, che è Luigi Cavalli Sforza, chi studia genetica si rende conto che il razzismo è il più imbecille dei pensieri che esista, perché attraverso la genetica si capisce che siamo tutti uguali. Non fa riferimento quindi a questioni, fa riferimento a questioni storiche, al fatto di essere stata comunque una cultura, una popolazione che è stata negata nella sua identità, o che si è sentita negata nella sua identità, ma che se andiamo a vedere la storia è stata anche proprio negata. Diciamo che l'apice della negazione dell'identità basca è stata il periodo franchista. Nel periodo franchista la Spagna ha dato il peggio di sé, ha dato la dimostrazione di avere nel profondo un animo sciovinista, escludente, la Spagna una grande e libre, che negava l'esistenza di fatto di culture diverse. Ecco quindi che quando si parla da dove nasce questa questione basca, che poi ha portato anche a una lotta armata. Non dimentichiamo che Letta è nata nel 1959, ma prima del 1959 c'è stata una guerra civile, dove c'era un governo autonomo basco che è stato cancellato, dove c'era un governo autonomo basco che aveva una maggioranza, che aveva un partito di maggioranza, che era il Partito Nazionalista Basco, che era cattolico. Fatto sta che lo slogan del Partito Nazionalista Basco era Dio e la vecchia legge. Cioè, Dio, quindi infatti il Partito Nazionalista Basco, non so se lo sapete, è il primo partito democristiano al mondo, nato nel 1898 ed è stato il primo partito democristiano al mondo. Per questo che Cossiga, quando lo sentite, lo difende il Partito Nazionalista Basco, anche se è un uomo di destra e anche se magari è più vicino ideologicamente a Aznar. Era vicino a Aznar, perché il Partito Nazionalista Basco ha rappresentato sempre questo connubio. Poi nel corso degli anni, specialmente dopo la morte di Franco, è diventato un partito più laico sicuramente, però il suo slogan era Dio la vecchia legge, in riferimento a queste leggi consuetudinarie che si chiamavano fueros. I fueros sono sempre esistiti nella Spagna, ma in giro dappertutto, sono diciamo dei sorta di statuti di municipi, di statuti di comunità, che sono stati poi aboliti dalla Spagna centralista nel corso dei secoli, ma gli ultimi sono stati la causa, l'abolizione dei fueros baschi, sono stati la causa di due guerre civili, che è stata la guerra civile carliste. Era una guerra civile dinastica tra dinastie che rappresentavano un po' le due tendenze che c'erano nello scontro di potere all'interno dell'Europa stessa, quindi tra chi è legati all'ancien regime, cioè quindi a una aristocrazia tradizionalista e quindi a tutta una serie anche di poteri economici e sociali, e chi invece era legato più alla borghesia. Questo scontro che ha avuto nei Paesi Baschi, che c'è stato nei Paesi Baschi, nelle province basche, ha portato poi all'abolizione di questi fueros. L'abolizione di questi fueros ha comportato l'eliminazione di tutta una serie di garanzie, di diritti, che alcuni di questi erano diventati proprio consuetudinari, cioè attraverso le abitudini erano diventati delle leggi scritte. E l'abolizione di questi nel 1876, l'abolizione dell'ultimo fueros, ha portato poi a questo processo di centralizzazione della Spagna, ma ha portato anche alla nascita di un movimento che è stato il Partito Nazionalista Basco, che è nato appunto alla fine del 1900, che è stata una sorta di risposta. È stata una risposta a questo problema, cioè alla perdita di queste leggi consuetudinarie, che garantivano, secondo alcuni, una sorta di indipendenza, perché dicevano, per esempio, il re spagnolo doveva andare a giurare di fronte all'albero di Guernica fedeltà ai fueros. E allora su questo gesto, su questo atto, c'è stato un dibattito anche di giurisprudenza, no? Cos'è che faceva? Giurava fedeltà perché erano più forti i fueros, o perché i fueros in realtà erano un'emanazione del re spagnolo, che era anche, come titolo nobiliare, signore di Vizcaya, signor de Vizcaya. Ecco, su queste vicende qui è nata poi appunto questa risposta del Partito Nazionalista Basco, che non è nato poi solo per questo, ma è nato anche come risposta a un processo economico-sociale che è stato soprattutto nella provincia di Bilbao, ma che poi si è allargato alla provincia di San Sebastián e molto più tardi, già in epoca franchista, sia della provincia di Vitoria che della Navarra, che è stata l'industrializzazione. Pensate che Bilbao era diventato, alla fine dell'Ottocento, per la scoperta di un materiale ferroso particolare, cioè del ferro particolare che funzionava per gli altoforni Bessemer, che in quell'epoca funzionavano tantissimo, era diventato il principale produttore di acciaio del mondo. Quindi immaginatevi voi, nel giro di 50 anni la geografia della provincia di Bilbao è cambiata completamente. Da paesini dove c'erano solo mucche e contadini e contadine, è diventato sobborghi industriali. Quindi c'è stato un trauma, e questo trauma ha portato a una rottura sociologica all'interno dei Paesi Baschi, perché sono arrivati centinaia di migliaia di immigrati. Allora, questa immigrazione, unita alla perdita dei fueros, ha portato alla nascita di un partito, il Partito Nazionalista Basco, che è stata una sorta di reazione alla paura di scomparire. Diciamo, il Partito Nazionalista Basco 1898, 96-98, e diciamo l'epoca di industrializzazione è iniziata nel 1850 ed è arrivata poi, ed è andata avanti, perché anche durante il franchismo le province basche erano considerate... Scusate, cosa ho fatto? Ho fatto io qualcosa?
No.
Sì. Ecco, quindi erano considerate le più ricche. E vi dicevo questo perché il Partito Nazionalista Basco, sì, il fondatore Sabino Arana era di ideologia razzista. La sua ideologia era razzista. Lui parlava di Euskotar, basco di razza. Quindi non importa se una persona... sale euskera, ma bisogna vedere invece quanti cognomi, cioè bisogna andare a vedere l'albero genealogico per capire se è basco o non è basco. E questo concetto però non ha mai portato, e questo è anche bene dirlo, non ha mai portato a pogrom da parte dei baschi nei confronti degli immigrati. Questo non è mai successo. È stato, diciamo, un atteggiamento ideologico. Fatto sta che lo stesso Partito Nazionalista Basco, col passare dei decenni, ha cambiato, già prima della guerra civile, ha cambiato di mentalità. Sono nati delle correnti interne che prendevano atto, in realtà, invece, del super sfruttamento a cui venivano sottoposti questi operai e queste operaie che vivevano in condizioni, ma come vivevano tutti gli operai e le operaie, diciamo, nel 1800, nel 1900, in condizioni dove la mortalità infantile era a livelli da sud del mondo, dove le condizioni di vita erano bestiali, dove sono nati, all'interno di questa violenza, sono nati anche i primi sindacati. L'Unione General de Trabajadores si è nata a Toledo, ma ha avuto il suo primo... l'Unione Generale del Trabajadores, per dire, il sindacato filosocialista, è stato il principale sindacato, il più grande sindacato spagnolo, ha avuto nei Paesi Baschi, ha avuto diciamo il suo primo grande lancio con le prime scioperi generali nel 1870, 1880 e 1890. Diciamo, in questi 30 anni ci sono state le prime manifestazioni e i primi scioperi, proprio perché le condizioni di vita erano queste. Sto dicendo tutto questo per capire poi ai nostri giorni. Si è arrivati poi all'interno anche di un'elaborazione interna al movimento, al Partito Nazionalista Basco, con la nascita per esempio nel 1930 di Acción Nacionalista Vasca, che era una scissione del Partito Nazionalista Basco su posizioni laiche e progressiste. Loro in sostanza erano indipendentisti, quando il Partito Nazionalista Basco incominciava già a prendere la strada autonomista. Cioè, questo, c'è stato già un cambio interno, ma perché? Perché nella società basca si prendeva atto di un cambiamento. Si prendeva atto di un cambiamento sociologico, di un cambiamento culturale, e quindi c'erano dei baschi che dicevano: noi ormai siamo un popolo che si sta modificando, prendiamone atto, e prendiamone atto che se siamo popolo siamo prima di tutto classe lavoratrice, cioè siamo chi suda, chi lavora, chi fa i sacrifici, chi muore, è quello che crea il popolo, non sono i potenti, anche perché la maggioranza di questa gente veniva sfruttata da baschi. Dalle grandi famiglie, i Chavarri, gli Echeverria, gli Olarra, insomma tutte queste oligarchie che formeranno poi l'oligarchia basca, che sarà uno dei perni, uno dei focolai, uno dei sustenti del potere, dei poteri forti che porteranno alla vittoria del franchismo. L'oligarchia basca si schiererà con il franchismo, perché non ha mai avuto come riferimento nazionale, è sempre stata una oligarchia spagnola. Successo questo, la Seconda Repubblica Spagnola, guerra civile, il Partito Nazionalista Basco, pur essendo un partito cattolico, si schiera con la Repubblica. Il Vaticano ha cercato in tutte le maniere di fare pressioni affinché il Partito Nazionalista Basco scegliesse Franco nella sua crociata, perché adesso tutti dicono sì, no, però forse sì. La Chiesa Cattolica ha benedetto un genocidio, lo ha benedetto, cioè Loro dicevano perché durante la Repubblica c'erano state uccisioni, che poi non era vero durante la Repubblica, ma era stato durante la guerra civile. C'erano stati degli assalti a chiese, e questo è vero, è certo, sì. Ma tutto questo era nato evidentemente in un conflitto. Ciò che è storicamente ineludibile, perché non era tutta la Repubblica che si comportava in questo modo con la Chiesa Cattolica. E la Chiesa Cattolica si schierò in maniera chiara con il franchismo. Il Partito Nazionalista Basco disse di no. Ci fu un dirigente, Juan Aguri Guerra, che disse in un'intervista: noi quando ci fu il colpo di Stato di Franco discutemmo, ma sapevamo che se non prendevamo questa decisione la nostra base si sarebbe ribellata. Ecco, la nostra base. Cioè la base del partito, la base del partito che aveva ormai inculcato dentro di sé di essere, di essere un movimento repubblicano, perché una cosa che io sono certo, non so se adesso facessero un referendum se vincesse l'indipendenza, non lo so, ma nei Paesi Baschi se facessero un referendum tra monarchia e repubblica, io credo che l'80% nei Paesi Baschi sarebbe la percentuale più alta di tutta la Spagna, vorrebbe la repubblica. Quando c'è il discorso del re alla fine dell'anno non se lo fuma nessuno. La televisione, l'Euskal Televista non lo trasmette neanche, e questo fa indignare ogni volta l'Euskal Televista e la televisione pubblica della comunità autonoma basca, che sono le province di San Sebastián, Bilbao e Vitoria. Guerra civile, il basco, come i comunisti, come i socialisti, come gli anarchici, come i repubblicani, come i democratici, come i catalani, cioè parlo di ideologie, di identità, cancellati, messi nei battaglioni della morte, fucilati, 140.000 persone fucilate nella vittoria del franchismo. Perché noi, la guerra civile è diventata come una sorta mitica, no? Una storia mitica, no? La guerra civile spagnola, le canzoni, sì, ma è stato veramente un genocidio. È vero che durante la guerra civile spagnola si è fatto, è stato, diciamo, il preludio alla seconda guerra mondiale. Lì si sono sperimentate, per esempio, i primi bombardamenti al mondo di città. Guernica è diventata famosa perché è stato il primo bombardamento su una città con l'obiettivo di colpire la popolazione civile. E lì lo hanno fatto i nazisti e i fascisti italiani. Anche se non fu il primo, perché la storia ce lo ricorda, perché fu il Guernica a ricordarcelo, ma sei giorni prima venne bombardata Durango, che è una cittadina che in linea d'aria disterà 10 km da Guernica. Ci furono meno morti, però venne colpita la chiesa, anche qui un altro fatto simbolico, venne colpita la chiesa e c'era una messa e morirono 50 persone dentro. E tenete presente che Guernica, quando venne bombardata, bombardarono tutto, quindi immaginatevi, già a quel tempo avevano la capacità di mirare, e salvarono solo, si salvò solo l'albero di Guernica. Questo fu un caso, l'albero di Guernica è dove praticamente si giurava fedeltà ai fueros, quindi è un albero simbolico, e la fabbrica di armi Astra, quella non la toccarono, che è una fabbrica che si è di armi a Guernica. Quindi ci fu la guerra civile, venne cancellato, proibito il basco, proibito parlare in euskera, proibito i nomi in basco, vennero cambiati i nomi delle strade, vennero cambiati i nomi sulle lapidi. Pensate per esempio che durante l'epoca franchista, questo almeno Alvaro me lo potrebbe confermare o meno, venivano chiamate Maite alcune persone, ma come diminutivo di Maria Teresa, per mescolare il fatto che invece Maite è un nome basco che vuol dire amore. Però si arrivava a questo, ci sono state persone uccise perché parlavano euskera nei primi anni del franchismo, e lì fu una mazzata tremenda per i baschi, fu una mazzata tremenda perché ci fu veramente una situazione di riflusso molto forte i primi anni, ci fu un periodo di flusso fino a che un gruppo di studenti, come è successo in altre parti del mondo, ma in quel caso un gruppo di studenti che erano però sintomo di una realtà, di una nuova generazione che diceva: o facciamo qualcosa o scompariamo come popolo, come identità e anche come classe sociale. E lì hanno incominciato a studiare, a ristudiare la storia dei Paesi Baschi, hanno incominciato a studiare, a prendere libri, a ristudiare. Tenete presente che l'euskera come lingua scritta standardizzata è stata standardizzata nel 1964. L'Accademia della Lingua Basca, l'Euskal Dintzia, l'ha standardizzata nel 1964 dopo un lunghissimo dibattito teorico per mettere insieme le sette lingue, i sette dialetti, chiamiamoli così, delle sette province basche, perché tre sono anche nei Paesi Baschi del Nord, cioè nello Stato francese, e i 24 sottodialetti. Ci fu una querela lunghissima, fino a che non venne elaborato questo Euskera Batua, si chiama Euskera Unificato, che è quello che adesso si parla nelle scuole, si insegna nelle università, si sente, si legge sui giornali, si legge nei libri. Ecco, fino a quel momento però rimanevano un'euskera dialettale, l'euskera che si parlava in Vizcaya, in provincia di Bilbao, l'euskera che si parlava a San Sebastiano, l'euskera che si parlava in Iparralde, nei Paesi Baschi del Nord. E quindi i testi poi erano molto inficiati dalla cultura cattolica, perché in realtà era stato soltanto la Chiesa Cattolica che aveva sviluppato, diciamo, o tramandato nel corso dei secoli l'euskera. Adesso c'è stata una scoperta, insomma, che ci sono dei testi in euskera già del 1300, ma è una scoperta recentissima di una decina di giorni fa, perché si dice che in realtà il primo euskera scritto è un testo scritto, quindi non è una lapide. Si parla del 1500, il primo testo scritto in euskera. Ecco, quindi questi studenti cominciano a studiare e fanno una rivisitazione della storia basca. E fanno quello che secondo me è uno degli aspetti molto, molto interessanti anche da un punto di vista culturale, per capire un po', diciamo, un'anima, non l'anima, ma un'anima di questa nuova corrente di pensiero basca, che è in sostanza una revisione storica della propria storia. C'è un video, di cui dopo vi leggerò un passo, che dice «Libres contro nuestra historia». Liberi contro la nostra storia. Cioè noi dobbiamo, in sostanza questa è la tesi, rivedere la nostra storia senza creare miti. Noi abbiamo avuto la fortuna, scriveva un filosofo basco, Jokse Azurmendi, noi abbiamo la fortuna di non entrare nei libri di storia, di non aver costruito il nostro paese su montagne e montagne di cadaveri. Noi non abbiamo imperi, il nostro nome non lo troveremo degli imperi, noi non siamo mai state potenza. Abbiamo questa fortuna e questo è un patrimonio che dobbiamo difendere. E diceva, e non lo abbiamo fatto perché siamo più bravi degli altri, perché se avessimo potuto lo avremmo fatto anche noi. Ecco, è questo pensiero che è diffuso, questo pensiero realista, questo pensiero umano soprattutto, dà la dimensione anche di quello che è stato poi...
Prima di tutto.
Sì. Ecco, chiudo dicendo... Sì. Esatto. Sì. Allora, cosa succedeva nel lato francese? Nel lato francese succedeva che, diciamo che la parte francese, la parte spagnola, sono stati, diciamo, hanno avuto un'osmosi, sono stati divisi, no? dalla rivoluzione francese, prima dalla separazione dei regni, però diciamo che sostanzialmente, per essere molto sintetico, i Paesi Baschi del Nord erano stati una sorta di rifugio per tutte le guerre che c'erano magari nei Paesi Baschi del Sud, ma dal punto di vista della elaborazione nazionalista, diciamo, con la vittoria della rivoluzione francese, perché i francesi hanno fatto la rivoluzione borghese, diciamo, no? Ma sono anche molto giacobini. E quindi loro dicevano, anche questo l'ho scritto, adesso non me lo ricordo bene, insomma dicevano i bretoni sono così, questi sono così, e i baschi rappresentano, una sorta di bigottismo reazionario, così insomma. Cioè loro dicevano, loro associavano Liberté, Fraternité, Égalité, francese. Tutto quello che non era francese, e sapete che per esempio i francesi, il governo francese, storicamente, recentemente, non ha ancora firmato la lingua delle minoranze. Cioè il documento sulla lingua delle minoranze non l'ha firmato. Ecco, quindi ci sono state deportazioni dai Paesi Baschi. Deportazioni dai Paesi Baschi del Nord in altre zone della Francia. Per esempio c'è stato Jean de Lacre nel 1600, quindi ancora prima, che era un inquisitore francese che andò nelle province basche e mise in atto un pogrom, chiamiamolo pogrom, una repressione, sarebbe meglio dire, una repressione durissima contro alcune località. Ce n'è una adesso che non mi ricordo, forse mi può aiutare, dove c'è questa cueva, questa caverna dove fanno anche, hanno fatto una bellissima sinfonia, l'Orfeon di San Sebastian. È un posto straordinario, e lì diceva, in sostanza accusava che in quella zona, che poi adesso è diventata molto turistica, quindi se andate in questo posto, è un posto fantastico, troverete i negozietti di artigianato, diciamo fricchettone, con le streghe, con gli orchi e via dicendo, perché lì c'era stato appunto un importante processo di stregoneria. Ma perché dico questo? Perché dicevano che uno degli elementi che giustificava che loro erano mandati dal diavolo è perché parlavano euskera. Cioè, c'è stato proprio una conseguenza anche diretta. E diciamo che il movimento nazionalista basco nelle province basche del nord è iniziato specularmente a quando si è sviluppato nel sud, ma molto più tardi, cioè con molto ritardo. Quindi adesso, per esempio, il movimento nazionalista basco nel nord è minoritario, ultraminoritario, sta un po' condizionando adesso la politica, ma per altri motivi, non per una questione identitaria. Teniamo presente che nei Paesi Baschi del nord vivono 300.000 persone circa, mentre nei Paesi Baschi del sud ne vivono 2.700.000. E poi nel corso degli anni diciamo, ha avuto un impulso molto più grande quando è nata l'ETA, perché i rifugiati baschi andavano nelle province basche. Per l'ETA era una sorta di retroguardia, e lì poi nacquero dei problemi interni alla comunità, anche al mondo, al micromondo, diciamo, nazionalista basco, perché invece dicevano: no, noi dobbiamo lottare qui, non potete utilizzarci come retroguardia. E quindi quando nacque ad esempio un'altra organizzazione armata che nacque nei Paesi Baschi del Nord, che si chiamava i Parraterrak, che vuol dire quelli del Nord, che è nata nel 1972, ci fu dei grossissimi problemi tra l'ETA, che però l'ETA non ha mai operato in Francia, l'ETA non ha mai compiuto un'azione armata in Francia, ha fatto due volte furti di esplosivo, ma non ha mai fatto azioni armate. In effetti i militanti dell'ETA vengono presi nei Paesi Baschi francesi con la pistola, per un motivo tecnico, perché se vengono presi con la pistola vengono accusati di collaborazione con bande armate, e quindi vengono detenuti in Francia e non vengono estradati immediatamente in Spagna. Questo è il motivo.
Mi hai fatto un balzo avanti, però.
Sì, adesso chiudiamo.
No, tu stavi parlando degli intellettuali, no? Di questo gruppo di studenti che sì, nei primi anni della dittatura franchista recupera la storia e la rielabora. Questo è un processo che in realtà è successo in tanti paesi senza paese, o meglio, in tante nazioni senza nazioni, mi viene in mente soltanto l'Est Europa, solo per... succedeva prima, un secolo prima. Certo. Poi si è sempre, anche in questi casi, arrivato a un punto in cui si sono suddivise, diciamo, la linea intellettuale pura e l'azione, invece. E anche l'azione, a sua volta, si è poi divaricata, no? In azione politica e in azione armata. Quando ci si arriva all'ETA dei primi anni 70, giusto?
No, prima. L'ETA praticamente, ufficialmente viene detto che l'ETA è nata nel... il gruppo di studenti si chiama Ekin, che vuol dire azione, e nasce nel 52. L'ETA nasce nel 58.
E come partito politico?
Come movimento. Non è mai stato un partito, è sempre stato un movimento. E poi l'ETA passa attraverso una serie di assemblee. La prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta... E poi arriva, di fatto, l'ETA che conosciamo oggi, potremmo dire che arriva alla quinta. Poi ci fu la sesta, ma fu una scissione. Poi ci fu la settima, che fu però una scissione dell'ETA. E poi ci fu addirittura un'ottava assemblea. Però storicamente vengono riconosciute praticamente 5, 6, 7, 8 assemblee. Però, diciamo, del tronco comune 5. Poi le altre sono già delle scissioni che ci sono state. E l'assemblea, diciamo, strategica, fondamentale, già nella quarta e nella terza si parlava della lotta armata come strumento di liberazione dei Paesi Baschi, seguendo, diciamo, delle teorie di questo Federico Krutwig, che teorizzava in sostanza che i Paesi Baschi erano, stiamo parlando degli anni 60, quindi dal 50 al 60, da metà del 50 alla metà del 60, quindi sull'onda delle lotte di liberazione in Algeria, Cuba, le politiche, le lotte di liberazione, di decolonizzazione in Africa, quindi si vedevano come una sorta di colonia, erano colonizzati, che anche su questo si diceva i Paesi Baschi non erano una colonia classica, però dal punto di vista culturale, politico, è vero. Però come diceva un militante dell'ETA, che io avevo intervistato per un libro che avevo scritto, lui diceva: Per noi la quinta assemblea è stata importante perché noi ci siamo resi conto che la lotta di classe e la lotta di liberazione nazionale sono due facce della stessa medaglia. Qui stiamo parlando adesso, diciamo, di quella che poi viene identificata come la corrente di pensiero della sinistra indipendentista basca, questo sarebbe il termine esatto, all'interno della quale c'è ETA. Ed è ETA che è stata un po' quella che ha dato lo sviluppo. Non dimentichiamo che durante l'epoca franchista non c'erano organizzazioni politiche. Quindi l'ETA aveva preso in mano questo settore della società basca, ma era diventato un punto di riferimento per tutta la società basca. Quando ci sarà la prima amnistia nel 1977, i primi prigionieri che uscirono dalle carceri, militanti dell'ETA, nelle cittadine, nei paesi, nelle città, venivano accolti come trionfatori. C'erano delle feste di popolo, ma non feste di 50 persone, cioè le strade erano piene e accoglievano questi, messi sul questi uomini o queste donne, messi sull'auto e gli mettevano la corona di fiori, gli facevano il ballo, cioè erano tornati degli eroi. Ecco, quindi questo ci fa capire anche come, che impatto ebbe ETA nella società basca, che impatto ebbe ETA nella società spagnola in generale, perché ci furono molti che criticavano la violenza dell'ETA, ma dicevano è la risposta a un regime autoritario e un regime oppressivo. Però il dibattito interno all'ETA, dicevo, è stato nella quinta assemblea. È lì che si è coniato il concetto di nazionalismo rivoluzionario. Cioè la lotta di classe e la lotta di liberazione nazionale fanno parte della stessa, sono due facce della stessa medaglia. Un militante dell'ETA diceva che quando lui diceva, per lui è stata importante la quinta assemblea, perché si rendeva conto che lui era operaio. Io ero operaio e lavoravo in una fabbrica con operai che venivano dal sud della Spagna ed erano sfruttati come me da un padrone basco. Poi uscivo e il sindaco era un franchista spagnolo che sfruttava me e che sfruttava anche gli altri. Allora diceva, se noi vogliamo liberarci, io ve la faccio molto sinteticamente evidentemente, però la vera liberazione non può essere una sola. Uno dei leader dell'ETA, ucciso nel 1978, Argala, diceva quello che ci unisce a noi, alla classe operaia spagnola e francese, non è l'appartenenza a una stessa nazione, ma l'appartenenza a una stessa classe. E lui diceva, noi dobbiamo lottare per creare terre liberi con uomini liberi. Ecco quindi che questo filone di pensiero evidentemente ha dato una svolta, diciamo, arricchito, potremmo dire, in maniera... da un punto di vista parlo intellettuale, ma più che intellettuale culturale, anche proprio di approccio all'idea di Basco, no? all'idealità di Basco. Poi ecco, all'interno di questo c'è stata tutta una revisione storica, anche delle forzature storiche. Per esempio si dice che i Paesi Baschi, su questo ci insistono molto, sono stata la prima realtà dove c'è stata la democrazia, che è una parola molto forte. Per esempio, io questo non l'ho visto, ma l'ho letto, che sulla facciata del palazzo, che sarebbe la Casa Bianca americana, dopo la rivoluzione del 1776, la rivoluzione americana, fu affisso lo scudo di Vizcaya, cioè il simbolo della provincia di Bilbao, proprio come simbolo della prima repubblica che esiste, no? Che è esistita. Si parla dell'antica democrazia basca, dove si ritrovavano tutti attorno i capi famiglia a discutere. Anche su questo poi, sempre all'interno, vi dicevo, di questi intellettuali come Jokes Arzumendi, si è fatta un'analisi molto precisa di questo. Sì, diceva, sì, era democrazia, ma anche lì chi aveva il potere poi negava, per esempio, ad altri capi famiglia di poter esserci. Ecco, però su questa cosa si è costruito non tanto un'idea del passato, anche se su questo si è fatta battaglia politica, ma soprattutto un'idea di come si vuole essere in futuro, che questo credo che sia la cosa più importante. Ecco, io allora io vorrei chiudere questo mio primo intervento leggendovi questo passo, perché mi sembra un po' che riassume l'idea di questo settore, di questa popolazione. Ripeto, non del popolo basco, penso che sia stato chiaro all'inizio che ho divagato da parlando del Partito Nazionalista Basco, adesso vi parlo della sinistra indipendentista basca, poi all'interno ancora del popolo basco ci sono gli spagnoli che si credono spagnoli, cioè che si sentono spagnoli, c'è il Partito Socialista spagnolo, c'è il Partito Popolare, ma il Partito Socialista spagnolo
che si chiama nei Paesi Baschi, nelle province, nella comunità autonoma basca, si chiama Partito Socialista di Euskadi, Euskadiko Ezkerra, sinistra basca. In Navarra si chiama Partito Socialista Navarro, perché sono federati. Il Partito Socialista è un partito federale. E quindi è composito. Vi dicevo, qual è, tu mi dicevi, e cioè, questo testo è tratto da un video che vi dicevo prima, che è Liberi contro la nostra storia, che è un video che è stato fatto da un movimento che si chiama Shaki, che è un movimento oltretutto che si trova sotto processo a Madrid, poi ne parleremo magari due minuti dopo di questo processo, a cui la difesa mi ha chiamato come perito storico della difesa. E loro hanno fatto questo video, che vi ripeto, si chiama Liberi contro la nostra storia, tratto da un sonetto scritto da Yoxi Arzumendi, da questo filosofo, lo ha scritto nel 1973. Ebbene, dice questo testo: vogliamo essere liberi contro la nostra storia, contro questa storia ufficiale, provinciale, mendicante. Alcuni baschi confondono l'essere liberi con l'essere grandi, alcuni baschi confondono l'essere liberi con possedere una storia. C'è addirittura chi considera essere liberi con l'avere una morale o un'ideologia. Per i nostri poderosi, però, scusate, i nostri poderosi non sono mai stati popolo basco. Considerando la realtà, il popolo basco resiste all'assimilazione, vuole la libertà e va apprendendo che la libertà dei popoli non è una somma di libertà individuali, è una lunga lotta di liberazione che proviene dalla valorosa lotta antifascista. Il popolo basco impara dalla clandestinità, impara dal carcere, impara dall'esilio, impara anche dalla solidarietà. Quanto stiamo imparando ci conferma la giustezza della nostra causa. Solo se saremo un popolo libero saremo come un qualsiasi altro popolo, perché mentre non lo siamo, alcuni da fuori, altri da dentro, ci aduleranno, adducendo che Simón Bolívar era basco, che fu un basco il primo che circumnavigò il mondo, addirittura che Che Guevara aveva ancestro basco. Ci aduleranno affinché noi crediamo che la nostra funzione nel mondo sia essere differenti, essere superiori, essere gloriosi o essere storia passata. Niente di tutto questo ci interessa. Vogliamo essere un popolo come un altro qualsiasi e per questo abbiamo bisogno della libertà. Libertà come popolo, diritto all'autodeterminazione, perché solo dalla libertà potremo essere internazionalisti, solo dalla libertà potremo contribuire alla pluralità. Giorno dopo giorno stiamo conquistando la possibilità di ripagare il sostegno che popoli solidali, collettivi democratici, intellettuali indipendenti prestano oggi alla nostra resistenza. Pensiamo che con la nostra lotta non ci liberiamo solo noi. Pensiamo che con la nostra lotta contribuiamo a denunciare l'imposizione, l'intolleranza e la disumanizzazione. Vogliamo essere parte del mondo, non sudditi del villaggio globale. Ecco, questo credo che sia un po' la sintesi del pensiero. È chiaro che quando noi parliamo di pensieri e poi andiamo a vedere le azioni, allora, vediamo un'autobomba che esplode e vediamo le vittime. Tutto questo, evidentemente, si relativizza. Quando, come parlavo prima, quando si sequestra un consigliere comunale e si dice se non liberate i prigionieri non lo ammazziamo alle 4 e alle 4 in punto lo ammazzano, è chiaro che crea una commozione fortissima. Qualcuno dice la guerra è la guerra, certo, però sappiamo benissimo che la guerra non porta a nulla. Ma quando io ho scritto nell'introduzione, abbiamo scritto io, Angelo Miotto e Roberta Gozzi, abbiamo scritto che è un effetto, anche se l'effetto è drammatico, non è la causa del problema. La causa del problema risiede in una negazione, e teniamo presente che non è solo una negazione culturale ideologica, è stata una negazione fatta con la violenza. Non stiamo parlando del fatto che hanno proibito un giornale o due giornali, non dimentichiamo che l'unico regime dittatoriale europeo occidentale che non ha mai avuto nessuno in carcere, ma che addirittura gli uomini del potere sono rimasti al loro posto col passaggio dalla dittatura alla democrazia, è stata la Spagna. Solo adesso stanno incominciando a pensare di tirare via delle insegne o delle vie che sono dedicate a nomi di torturatori ed aguzzini. Quando il signor Baltasar Garzón decise di fare quelle inchieste sugli aguzzini in Argentina, sui dittatori argentini che avevano portato a 30.000 desaparecidos, gli veniva detto: ma scusi, qui ci sono fosse comuni. Iñaki Egaña, per esempio, quello che ha introdotto questo libro, questo scrittore, lavora nella commissione di riesumazioni di cadaveri. In Spagna ci sono dei 30 e 40.000 desaparecidos ancora oggi. In Italia desaparecidos non ce ne sono, ci potrà essere una o due persone che... Ma non c'è stato un fenomeno di desaparecidos. In Spagna i capi delle della brigata politico-sociale, che era i responsabili della polizia politica franchista, sono rimasti per 15-20 anni al loro posto all'interno di quella che potremmo chiamare la Digos. Cioè persone che hanno torturato, che hanno ucciso, che hanno arrestato persone per la sola questione ideologica, sono rimasti al loro posto. Jesús María Torres, Ballesteros, vi sto nominando alcuni commissari che per voi non mi dicono nulla, però per molta gente di là, e non solo Baschi, ha detto molto. Che ci sia stata un'opera di olvido, come si dice in spagnolo, della dittatura franchista è anche vero. E una delle conseguenze è stata anche il perdurare poi della lotta armata di ETA, che non aveva la causa solo nella non rottura con il franchismo, ma nel fatto che la democrazia non ha riconosciuto l'altro. Ha riconosciuto sì i baschi, una parte dei baschi, ha riconosciuto con lo statuto di autonomia, ma lo ha riconosciuto come una concessione, non come un riconoscimento dell'esistenza di una comunità che vuole essere considerata come le altre comunità. Ecco quindi che quando si dice anche ma gli hanno dato lo statuto dell'autonomia, ma lo statuto di autonomia basco gli hanno dato, forse loro non volevano neanche questo.
Ascolta Giovanni, però a parte il fatto che vabbè, forse i mancati processi di epurazione ne sappiamo qualcosa anche noi, anche se sono di 60 anni fa e non così recenti nel tempo, Italia, Austria hanno forti precedenti anche in quest'ambito, no? Anni post bellici dopo la seconda guerra mondiale, quindi insomma il fenomeno ahimè è abbastanza noto, ma la questione è questa: se ho ben capito, se ho ben interpretato quello che hai detto, per te la reazione, diciamo una lettura della reazione armata dell'ETA può essere considerata come una reazione di guerra ad una guerra dichiarata non esplicitamente ma di fatto portata in campo dalla Spagna. Cosa succede e che spazi di manifestazione hanno gli attivisti che però non scelgono il braccio armato, che hanno avuto?
Ma come vi ho detto prima, questa credo che sia stata la ricchezza di questo movimento, perché adesso stiamo parlando soprattutto di questo movimento, anche perché se non sbaglio il tema della serata era alla luce della tregua dell'ETA, no? E questo movimento è un movimento composito. All'interno di questo movimento, chiamiamolo della sinistra basca, anche se è un termine molto vago, chiamiamolo della sinistra progressista basca, non so come, perché è così ampio. All'interno, per esempio, sulla lotta armata ci sono opinioni diverse. All'interno di Eri Batasuna, che è stato considerato o Batasuna il braccio politico dell'ETA, c'erano opinioni diverse sulla lotta armata. C'è chi la considerava necessaria, chi la considerava non necessaria. Però tutti riconoscevano nell'ETA comunque qualcuno che lotta per la liberazione dei Paesi Baschi. Questo è un dato di fatto. Che spazi ci sono stati? Ma sono stati spazi conquistati, strappati. Vi faccio solo alcuni esempi. La lingua basca, per esempio, lo statuto di autonomia della comunità autonoma basca è del 1980, il referendum. C'è stato il referendum e poi si è instaurato questa comunità autonoma basca. Fino a quel momento l'euskera non era insegnato nelle scuole, ma era insegnato nelle ikastolas clandestine prima e poi nelle ikastolas semiufficiali. Che sono le ikastolas? Sono delle scuole. È stato un movimento che è nato in epoca franchista ed è stato fondato da donne, le anderegno, così le chiamavano, erano insegnanti, le signorine in lingua basca, no? Che loro insegnavano nelle case, nei salotti, ospitavano dei bambini e insegnavano la lingua euskera. Una lingua euskera, vi ricordo, in quegli anni non era ancora standardizzata. E queste persone, queste donne, studiavano i metodi pedagogici, anche tra i più avanzati, a quell'epoca, per trovare le metodologie di insegnamento, per insegnare questa lingua che sennò sarebbe stata persa. Quindi c'erano dei genitori che avevano praticamente vissuto senza l'euskera, ma che volevano portare, perché erano nell'epoca franchista, non dimenticate che il franchismo è durato 1939-1975, quindi sono durati 30 anni, e quindi portavano questi bambini ad apprendere la lingua euskera. Una di queste, Elvira Zipitria, iniziò con un bambino,
e fu una delle pioniere nella provincia di San Sebastiano negli anni inizio degli anni 50. E questo movimento, questo fenomeno incominciò a svilupparsi clandestinamente nelle chiese, perché poi la Chiesa Cattolica Basca diede copertura, diciamo, a queste manifestazioni di nazionalismo basco culturale, e incominciò a espandersi a macchia d'olio per tutti i paesi baschi. Ma era un fenomeno clandestino che poi, per la sua forza, per la sua potenza, anche lo stesso regime franchista dovette accettare. Ma vedete, anche qui fu l'iniziativa di persone a livello individuale, non di cellule, partiti. Letta in effetti sostenne durante il franchismo le castola clandestine, ma le sostenne, non le promosse. Le sostenne perché era uno strumento importante di recupero dell'identità basca. Legato al fenomeno delle castola clandestine nascono poi il movimento di alfabetizzazione degli adulti, con le Gaue Scola. Erano scuole che si facevano di notte, perché erano gli adulti, perché si diceva sì, i bambini saranno il futuro, ma adesso? E allora lì nato il movimento di alfabetizzazione degli adulti, con le scuole notturne, si ritrovavano di sera a imparare. E chi faceva i maestri, i professori? Faceva chi sapeva un po' più l'euskera. E poi si è andati avanti, perfezionando metodi di insegnamento, di studio, si studiavano le teorie più avanzate, e poi all'interno della Reale Accademia dell'Euskaldinzia nel 1964 ci fu la standardizzazione, e poi all'inizio degli anni 70 nasce un gruppo che si chiama AEK, adesso io non ve lo dico in euskera perché è un po' complicato, che però era il movimento per l'alfabetizzazione degli adulti. E questo movimento incominciò a svilupparsi, a lavorare, a prendere contatto, a espandersi, e quindi le persone venivano, si mettevano d'accordo, quando ci troviamo? Ci troviamo a quest'ora, bene, a casa di chi? E si trovavano lì e incominciavano a imparare l'euskera. Ma poi questo movimento, con la morte di Franco, è esploso, come sono esplose poi il movimento delle castole, è diventato una potente movimento, però c'era un problema, come facciamo a recuperare, va bene, il volontarismo, il volontariato, ma poi bisogna perfezionare, perché chiaramente si incominciano a necessitare strumenti anche pedagogici più approfonditi, bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna avere delle persone formate. Allora come facciamo? Dobbiamo raccogliere dei fondi. Allora la Federazione dei Castolas, delle scuole quindi per bambini, incomincia a organizzare una marcia a San Sebastian. Una marcia, praticamente le persone girano in un luogo e mettono una quota. Fu un successo enorme, arrivano 30-40 mila persone. Il movimento AEK, memore di questa esperienza e di un'altra nel 1978 nello stadio del San Mamés, cioè lo stadio del calcio dell'Atletico di Bilbao, per intenderci, fra parentesi è l'unica squadra ancora al mondo dove ha solo giocatori autoctoni, e loro dicevano in una intervista, dicevano che se la Coppa dei Campioni la facessero così, loro darebbero 12 punti di vantaggio agli altri, perché ormai è da una vita che fanno così. E ci fu una manifestazione organizzata dall'Euskaldinzia, cioè dall'Accademia, in difesa dell'euskera, si chiamava Bai Euskararai, Euskarari, non mi ricordo, e c'era attori, cantanti che cantavano in questo stadio. Allora quelli dell'AEK dicevano: noi dobbiamo fare qualcosa di più grande, perché insomma erano molti di Bilbao, e allora tra i baschi si dice i bilbaini gli è quelli più smargiassi, cioè loro, se quelli di San Sebastiani fa così, noi dobbiamo fare cose più grandi. Allora, se loro fanno una marcia di un giorno, noi la dobbiamo fare di 9 giorni. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un atto... loro dicevano, noi dobbiamo raccogliere dei fondi. C'erano degli artisti, ci sono dei più grandi scultori del mondo, per esempio Cigida è un grande scultore che hanno fatto dei musei in tutto il mondo, via dicendo, che avrebbe dato delle opere per raccogliere i fondi. Ma lei diceva, a noi non ci interessa che sia una cosa d'elite, a noi ci interessa che sia una cosa popolare, però che ci porti anche tanti soldi. E allora facciamo una marcia di 9 giorni, che duri giorno e notte. E questa marcia deve essere anche simbolica, perché deve avere un segnale, un messaggio forte. E qual è? Con un testimone che ci si passa di mano in mano. E bisogna andare di corsa, perché se non andiamo di corsa, la lingua euskera scomparirà. E allora Mendiguren, che è uno scultore, fece un testimone all'interno di quale c'era un messaggio. E questo messaggio verrà letto nella prima corrica. La prima corrica si svolse nel 1980. Gli strumenti non sono quelli di adesso. Era una 600 con un megafono che partiva.
e raccontava chi l'aveva vissuta, che era una giornata piovosissima. Partirono da Ognate. Ognate è una località nella Navarra, dove è nato poi, oltretutto, si dice che lì che sia molta gente un po' lanciata in avanti, diciamo, un personaggio che è diventato anche famoso perché un regista tedesco ha fatto un film su di lui, era uno di questi avventurieri della conquista dell'America, Aguirre, adesso non mi ricordo il cognome, so che il titolo del film era Aguirre e la furia di Dio, che ha raccontato la storia, lui era di Ognate, e partirono da lì, pioveva, era una giornata bestiale, dicevano, e l'adesione della popolazione è stata impressionante. E poi diceva che a un certo punto uno degli organizzatori si mise in cima a un colle, nevicava, pioveva, era aprile, però era una giornata orribile, e ad un tratto dice che, vedendo dalla nebbia, vede arrivare l'auto, perché praticamente la corrica si svolge, partono in una città, di solito partono in tanti, perché la prima città sono migliaia di persone, con una persona con un testimone. Dopo un tot lo passa a un altro, a un altro, a un altro. I chilometri vengono comperati da gruppi di amici, da associazioni, da municipi, da enti, da imprese. I soldi raccolti vengono destinati a potenziare una scuola basca in posti dove l'euskera è debole, quindi o in Navarra, per esempio, o in Iparralde, nelle province basche francesi. E insomma diceva che si trovava in cima a questa montagna con la nebbia e vede arrivare la macchina dietro e davanti un uomo con una pietra sulla spalla e il testimone in mano. Chi era questo? Era un aizkolarri, uno di questi uomini che fanno questi sport, come si chiamano, rurali, sollevamento della pietra, il taglio del tronco. E allora dice, quando ho visto che arrivava questo, col testimone, con quel tempo, con questa pietra sulla spalla, la corrica, dice, non la fermerà più nessuno. E in effetti è arrivata a 14 edizioni. Nella seconda si calcola la media di 400.000 persone che partecipano nei 9 giorni, perché si corre giorno e notte. Io ho partecipato per un pezzo di strada a Beasain, una cittadina vicino a San Sebastiano, ed è veramente emozionante. Io gridavo solo Euskalerria Euskaraz, che vuol dire paesi baschi in euskera, ma non sapevo dire altro, evidentemente, perché non so assolutamente niente. Però vedere che alle 2, alle 3 di notte arriva questo testimone e continua a correre per 9 giorni. Il testimone non si ferma mai. Ecco, questo è un altro strumento, vi ho fatto tutta questa filippica per spiegarvi un po' che tutte le cose che hanno conquistato, come potrebbe essere il giornale Egin, che è nato nel 77, che è stato chiuso da Garzon nel 1998, accusato di essere l'organo dell'ETA, un quotidiano chiuso che vendeva 50.000 copie, ebbene è stato chiuso il 18 luglio il 18 luglio mi pare del 1998, e il 30 gennaio del 99 è stato aperto un nuovo quotidiano dopo una raccolta di, in lire erano 13 miliardi.
Chiuso un paio d'anni dopo.
No, è ancora aperto.
Invece l'altro
è stato chiuso definitivamente. È stato chiuso, in realtà è stato sequestrato, però voi sapete che se un quotidiano lo chiudete è finito, non vive più. Questo quotidiano era un quotidiano anomalo, per me era uno dei più bei, vabbè, anche perché per la mia...
Sei di parte.
Io sono molto di parte, lo dico, lo diciamo anche lì, che questo libro è molto di parte. Ciò non toglie che si può essere di parte, ma si può essere di parte, ma bisogna essere onesti. Quindi riconoscere anche l'altro, no? Io scrivevo nel primo libro che ho scritto sulla storia dell'ETA, riconoscere le ragioni dell'altro è il cammino verso la pace, e ne sono fermamente convinto. E dicevo, è stato chiuso Egin e in 4 mesi hanno raccolto 13 miliardi con azioni di 1 milione, quindi erano 10.000 soci. Ecco, questo per dirvi che c'è un movimento di base, un movimento popolare che ha strappato, diciamo, queste rivendicazioni, queste esigenze. Egin è stato un quotidiano che è stato attaccato continuamente, lo hanno cercato di chiudere in 1000 modi, lo ha fatto Garzon. Perché sai, vedete, chiudere un quotidiano non è... Era il quotidiano col più alto indice di lettori per copia di tutto lo Stato spagnolo fino al 1995-96, secondo le stime dell'organismo di studio sui mass media. Ecco, quindi voglio dire, c'è stato un fortissimo movimento di base, ma in questo come in mille altri aspetti, nel lavoro dei consigli comunali, si riprendevano per un certo periodo anche questo concetto dell'auzolan, cioè del lavoro con vicini, che è un lavoro volontario per lavorare nelle comunità, una sorta di
corvée,
di tradizione volontaria. Solo che dicevano, siccome poi c'era la disoccupazione, si è pensato di metterlo da parte perché sennò si prendeva posto di lavoro a chi ne aveva bisogno. Però tutto questo per dire che c'è stato comunque in questi anni nei Paesi Baschi, in questo settore della società, una lotta sociale quotidiana, ed è per questo che è durata così tanto. Non è stata la lotta di un'organizzazione armata né di un partito politico. Essere membri di Batasuna, io ve lo posso dire, se in quasi tutti i partiti adesso, se si arriva a un certo livello, insomma, da Rifondazione Comunista alla Lega, si guadagna bene. In Eri Batasuna era fare la fame, perché un militante di Eri Batasuna o un deputato di Eri Batasuna guadagnavano tutti uguali. Ma non è una questione, diciamo, anomala. Abbiamo scritto in questo libro l'esperienza di una fondazione, si chiama Fondazione Zumalabe, che è una fondazione nata da un gruppo di protagonisti, di leader di movimenti sindacali, ecologisti, culturali, che fondarono questa fondazione per mettere in rete i movimenti sociali esistenti nei Paesi Baschi. E come fecero a farla? Perché uno di questi ebbe in eredità da suo padre, che era proprietario di un'impresa, circa 2 miliardi di lire. Io vi faccio in lire ancora perché quando l'avevo intervistato avevamo fatto il calcolo in lire. Circa 2 miliardi di lire. E siccome lui ha detto, questi non sono soldi miei, sono soldi che sono stati guadagnati dalla produzione plus valore degli operai della fabbrica di mio padre. Quindi questi soldi devono andare alla società. E allora con questi soldi hanno fondato questa fondazione. Ecco, per farvi un altro esempio, diciamo, di deontologia.
Sembra quasi favolistica in realtà.
Sembra quasi favolistica, ma se poi voi andate e vi fermate freddamente a pensare come in una società come quella sia stato possibile riuscire a organizzare tutto quanto sono riusciti a organizzare, io credo che sia solo possibile proprio perché c'è, come diceva un leader di Eri Batasuna, essere militanti di Batasuna prima di tutto deve essere un atteggiamento di modestia dal punto di vista della vita quotidiana. E un altro diceva, forse siamo stati un po' troppo cattivi dal punto di vista economico nei nostri confronti, perché veramente era difficile arrivare alla fine del mese, anzi non ci arrivavamo se non avevamo le nostre famiglie che ci aiutavano in molti casi. Ma io credo che questo, infatti, nessun membro di Eri Batasuna è stato mai inquisito né per corruzione. Potete andare a vedere se c'è una cosa con cui non hanno mai accusato. Io credo che il dramma di tutta questa vicenda, prima di tutti i morti e le vittime che ci sono stati in questo conflitto, che speriamo sia arrivato a un punto definitivo dal punto di vista della violenza. Il conflitto politico esiste tuttora e esisterà. Della violenza dieta. Perché dall'altra parte non è che sia finita del tutto. Ci sono stati arresti fino all'altro giorno. Le torture sono state denunciate da Amnesty International. Fino adesso chi ha smesso di sparare è stata Letta. Per fortuna, io dico per fortuna. L'ha fatto anche un po' troppo tardi. Ma la violenza non è solo stata dell'Letta. Però io credo che, io spero che adesso, anche se evidentemente con gli anni che sono passati si è consumato molto anche questa energia, però io credo che il contributo che può dare questo settore della società alla società basca, alla società spagnola e alla società europea sia molto importante. Ed è credo che adesso sia arrivato che si possa liberare questa energia e soprattutto questo contributo a una trasformazione della società. Io qui chiudo adesso, dopo non so se avete delle domande. Per me l'importante è, da quando mi sono avvicinato alla cosiddetta questione basca, io non l'ho mai vissuta come un mito. Non l'ho mai vissuta come il popolo basco è il popolo per eccellenza. No, io l'ho vissuta come una lotta nel cuore dell'Occidente, quindi nel cuore del mondo ricco, dove si ripropongono dei valori che io credo che sono universali, che è la politica al servizio della gente e non come strumento di arricchimento. Io credo nella politica come una vita, non dico monastica, ma credo che la politica dovrebbe essere slegata da qualsiasi tipo di professione. Con questo non voglio dire che uno deve fare la fame,
dico che deve prendere il suo stipendio, ma deve fare, è un'opera di servizio. Il servizio pubblico come un bene collettivo, il considerarsi parte del mondo, non superiori e non inferiori. Colgo l'occasione per dire che io, anche se non c'entra assolutamente niente, però c'entra, per spiegarvi anche perché, io quando l'altro giorno ho letto sul giornale, per caso, perché non me ne frega assolutamente niente, adesso che abbiamo vinto la Coppa del Mondo, Prodi ha detto, così dimostriamo che siamo vincenti, io credo, e ve l'ho letto prima, che forse dovremmo incominciare invece a ragionare che si può anche pareggiare sempre. Perché bisogna vincere? Perché bisogna essere i primi?
Pare che dietro la vittoria dei mondiali ci siano un 0,7% del PIL che la spiega tutta.
Ecco, ecco, allora io credo che in questo ci sia sì l'orgoglio di appartenere, ma soprattutto l'orgoglio di appartenere a una parte di, non di appartenere a sé e basta, ma di essere parte di un mondo. E io credo, e sono convinto, io l'ho imparato, ho allargato la mia visione cosmopolita del mondo. Io attraverso la lotta anche di questo settore del popolo basco, io ho aperto la visione del mondo, cioè ho avuto un'apertura sulla visione del mondo. E ho considerato che il mondo è fatto di diversità, e non è retorica, signori e signore, ma se il mondo perderà la sua diversità, siamo tutti fregati. Noi adesso qui no, perché noi qui siamo nella bambagia, qua sono le campane, è caldo, siamo qua tutti belli, ma se usciamo fuori da qui e andiamo nell'inferno del mondo dei 4 miliardi e mezzo, come scrivevano ultimamente, e andiamo a vedere come sono andato a vedere io nella discarica di Managua, la Ciurecca, dove vivono 4.000 persone, e andiamo a vedere sulle discariche di Manila o delle bambine prostitute a centinaia, migliaia che vivono nel sud del mondo, o se andiamo a vedere in posti dove una volta c'era la vegetazione splendida come nel Sahel, e poi per le piantagioni di arachide perché serviva l'olio alla Francia, adesso è diventato desertica e muore la gente di fame. Se andiamo a vedere in tutte queste cose, ci rendiamo conto che invece il mondo, se vogliamo salvarlo, deve partire dal considerarci alla pari, uno a uno, tutti contenti. E chiudo qui simbolicamente, come fanno i tifosi della Real Sociedad e dell'Atletico Bilbao. Nel derby, prima del derby, fanno la manifestazione insieme, vanno allo stadio, gridano per la loro squadra, poi vanno fuori insieme e si ubriacano. Ecco, questo secondo me, visto che parliamo di calcio, è il simbolo di che cosa significa anche il gioco, il conflitto. No, nel gioco non è per... Io ho visto una partita per vincere, la partita si dopo però vanno bene assieme, però la partita finisce nei 90 minuti, inizia e finisce lì, poi siamo uno a uno, poi siamo tutti fratelli. E questa io credo che sia la... Io ho visto per chiudere veramente una partita, mi ha portato il mio amico Iñaki Egaña, che è tifoso della Real Sociedad, a vedere la partita Real Sociedad Osasuna. Beh, io allucinavo, perché non ho mai visto una cosa così in nessuno stadio. C'era, Osasuna è la squadra di Pamplona, quindi della Navarra. C'era la partita, vinceva 2-0 la Real Sociedad, e c'erano tifosi della Real Sociedad dentro nel gruppo di tifosi di questo settore dello stadio, che cantavano insieme la canzone, abbracciati agli altri, la canzone per inneggiare all'Osasuna. E quando ha sbagliato un gol, io ho guardato, perché la partita non è che mi interessava molto, io guardavo queste cose, erano lì anche questi della società che aveva sbagliato un gol l'Osasuna, come dire, quasi quasi che la metteva. Infatti l'unico che se le prendeva tutte era l'arbitro, perché se le prendeva da tutti quanti. Però ecco, per dire, sì, bravo, ecco, questo probabilmente avevi azzeccato la storia. Ecco, ora stiamo attenti, io non sto dicendo che lì ci sia il mito, l'Arcadia, tutti felici, tutti belli, lo vediamo, non è assolutamente così. Però indubbiamente c'è la volontà, e c'è stato lo sforzo, e c'è stato i fatti concreti per costruire un mondo diverso. E io credo che anche il processo che adesso sta in corso a Madrid contro tutte queste organizzazioni, processo madre 1898, che è messo a tacere dalla stampa internazionale, nessuno ne parla. È il più grande processo politico che si sia svolto in Europa nel dopoguerra. Ci sono 60 persone sul banco degli imputati, 1.000 anni di carcere, accusati di essere parte di ETA. E sono
membri di associazioni, di difesa sì dei detenuti, di movimenti giovanili, di quotidiani. Erano stati citati membri di dell'Associazione per l'alfabetizzazione della lingua euskera, uomini di cultura, tutti dentro perché ormai, come diceva qualcuno, ormai la dissidenza si criminalizza con il terrorismo. Ormai chi non è d'accordo con il grande mondo, prima o poi viene identificato colluso con il terrorismo. Dite che è una balla. Sentite le dichiarazioni che ha fatto Berlusconi o altri per 4 anni nei confronti di chi magari facevano manifestazioni, lo hanno detto pubblicamente, sono legati al Qaeda, lo hanno detto ripetutamente. Una volta a noi ci è capitato qui dal Quincio, che l'ha riportato l'Alto Adige, che avevamo avuto una querela perché volevamo cercare di dare un contributo a un po' di laicità al mercatino di Natale, dicendo che quelle dell'associazione del volontariato e della cooperazione dovevano avere un posto centrale, non ghettizzati così. E L. Costa disse, almeno così l'ha scritto l'Alto Adige, disse perché poi come quelli lì di del Quincio. Allora, stiamo facendo una forzatura, l'ha scritto il giornale, ma per dire che poi alla fine il terrorismo è quello che ghettizza tutto. E io credo che invece nei Paesi Baschi si sia dimostrato, io spero che adesso si possa dimostrare che con la lotta armata non si ottiene nulla.
Ascolta Giovanni, io ti ringrazio per questa ringa in nome della diversità, che peraltro è anche la tematica di tutta la, quindi era la chiosa migliore per tutta la rassegna. Non fatico a credere che non siano stati pochi quelli che hanno letto un tocco di ingenuità forse in queste parole, e nello specifico rivolti alla questione basca. Io ho monopolizzato il microfono in realtà contravvenendo a tutto quello che ho detto all'inizio, però lo cedo più che volentieri adesso se ci sono domande o commenti, osservazioni, qualsiasi cosa, insomma. Gli passi per favore questo microfono. Io.
E adesso il mese scorso ero in Spagna e ho visto che Zapatero ha aperto questo dialogo anche con Letta e ha preso in mano la questione. Politicamente ci può essere una soluzione che soddisfi tutti oppure sarà complicata?
Beh, sarà sicuramente complicata, come tutti i negoziati, anche perché bisogna accontentarsi tutti un po'. Sappiamo che nella diplomazia internazionale, soprattutto nei documenti, ci può essere un lessico che possa essere interpretato in diversi modi. Sappiamo benissimo che una legge può essere interpretata in diversi modi. C'è una giurisprudenza, però a volte ci sono sentenze che si contraddicono. Indubbiamente bisognerà trovare una mediazione. E Zapatero, secondo me, ha fatto fino ad ora qualcosa che non ha fatto nessun altro politico spagnolo, e che è quello di aprire in maniera plateale il dialogo. Il Partito Popolare lo attacca duramente dicendo che sta dando voce ai terroristi, che sta negoziando coi terroristi, che sta dialogando coi terroristi. Aznar si dimentica che nel 1998 a Zurigo, lo sa, no, non se lo dimentica, lo sa benissimo, l'ha mandato lui, hanno mandato una delegazione a incontrare i rappresentanti dell'ETA a Zurigo nel maggio del 1998 e si sono incontrati con rappresentanti di Eri Batasuna a Burgos, fa parte della storia. Quindi dipende dalle convenienze quando è il momento di aprire e quando non è il momento di aprire. Sappiamo che nella battaglia politica elettorale tutto fa brodo. Ma è indubbio che Zapatero ha in mano un'opportunità incredibile per un capo di Stato spagnolo, perché è quello di risolvere una questione che ho cercato di spiegarvi in modo anche a volte intricato, una questione che fa parte di quella che io continuo a ripetere, che mi piace ricordare, che è uno dei problemi dello Stato spagnolo, che è stata la sua invertebrilità, come diceva Ortega y Gasset, un filosofo spagnolo, la Spagna invertebrada, cioè una Spagna che non è mai riuscita in realtà a creare un'idea di Spagna tra tutti. Ma perché? Perché la Spagna non è riconosciuta da altri. L'idea di Spagna è riconosciuta, l'idea di una comunità, di diverse comunità, ma non l'idea di Spagna. In Catalogna e nei Paesi Baschi questo è un dato palese. Allora Zapatero ha una
grande, grande opportunità. Sta facendo, secondo me, sta cercando di mettere a posto anche le questioni interne. Pochi mesi fa si è dimesso il ministro della difesa Bono, che era uno di quelli che osteggiava un po' questo dialogo, perché all'interno del Partito Socialista ci sono state sempre delle correnti, come in tutti i partiti, e qui stiamo parlando però di correnti che non sono su questioni ideologiche, o meglio, non sono su questioni politiche, ma sono su questioni ideologiche, proprio della concezione dello Stato. Non vorrei sbagliarmi, ma ci sono delle anime interne al Partito Socialista. Nel 1977 il Partito Socialista teneva uno striscione a San Sebastian con scritto su Euskal Herria, quindi Paesi Baschi delle quattro province, compresa la Navarra, autodeterminazione, Partito Socialista. Uno dei dirigenti socialisti ha detto, ma fu un errore politico sull'onda della caduta del franchismo. Insomma, all'interno del Partito Socialista ci sono delle correnti che pensano che il problema sia quello di trovare una soluzione e soprattutto di riconoscere i Paesi Baschi come un ambito di decisione e non un ambito di confronto, che è stato questo, che è questo il problema sostanziale. Il Partito Socialista si è seduto, il Partito Socialista di Euskadi si è seduto con Batasuna, Paci López, il segretario, e Arnaldo Tegui si sono incontrati ufficialmente pochi giorni fa a San Sebastian, un atto importantissimo, perché pensate, Batasuna è un partito illegale. Batasuna attualmente non è un partito legale, è un partito illegale, un partito clandestino. Ma vi ho spiegato prima, perché mi dicevi com'è possibile così, però un partito clandestino illegale viene riconosciuto in un atto ufficiale dal partito al governo. Allora ci troviamo di fronte a un'anomalia giuridica. Questo significa che è in atto qualcosa di molto importante. E Zapatero poi, secondo me, bisognerà vedere nel proseguio se avrà la forza di arrivare a elaborare insieme a tutte le forze, Zapatero, il Partito Socialista, di elaborare un documento nel quale si superi ad esempio la riforma dello Statuto di Autonomia Catalano. Non so se sapete, c'è stata una riforma dello Statuto di Autonomia Catalano che aveva provocato anche una serie di reazioni all'interno di alcuni settori anche dell'esercito per questa frase all'inizio del preambolo che diceva che la Catalunya è una nazione, quando la Costituzione spagnola riconosce come unica nazione quella spagnola. L'articolo 8 della Costituzione in realtà dice che l'esercito è garante della sovranità e dell'integrità territoriale dello Stato spagnolo. Questo, a detta di tutti gli storici, fu una mediazione che venne fatta per tenere buono l'esercito dopo la morte di Franco. E fu quello che motivò il tentato di colpo di Stato di Tejero, fu quello che portò alcuni uomini di alti gradi dell'esercito a fare dichiarazioni che se ci fosse una separazione dello Stato di una parte dello Stato spagnolo l'esercito potrebbe intervenire. Ci fu un episodio molto eloquente nel 1987, il 12 giugno, me lo ricordo perfettamente perché fu un anno molto importante, il 10 giugno nelle elezioni europee e municipali Herri Batasuna divenne la prima forza politica dei Paesi Baschi, ottenne 360.000 voti. E il comandante della regione militare, l'ottava regione militare dello Stato spagnolo, la Pirenaica Occidentale, che comprende i Paesi Baschi, Díaz de Lozada, disse: se il governo accetta o decide la separazione o l'autodeterminazione di una parte del territorio dello Stato spagnolo, l'esercito non deve far altro che accettarla. Che, detta in Italia, non dire, vabbè, è chiaro, mi stai dicendo che l'acqua l'è bagnata, l'esercito dipende. Venne destituito dal governo di Felipe González, socialista, il giorno dopo. Cioè, disse una cosa che fa parte dei principi dello Stato di diritto: la forza militare dipende dal governo politico. Nel 92 un generale di divisione della brigata, si chiamava Monzón, su El Mundo, disse, era nell'epoca della guerra in Jugoslavia, nell'ex Jugoslavia, disse: se i processi politici nati in Catalunya o nei Paesi Baschi continuano ad andare avanti, l'esercito potrebbe intervenire appellandosi al supuesto anticostituzionale massimo. vale a dire quello di cui vi ho parlato prima. Ecco, Zapatero ha già tagliato i piedi subito a questo generale che ha fatto questa dichiarazione. Questo è già un segnale, no? Se vi ricordate, in occasione della riforma dello Statuto Catalano, dopo questo dibattito, ci fu un generale dell'esercito che disse: c'è malcontento nell'esercito, questo va contro la Costituzione, venne destituito il giorno dopo. Questo è un segnale molto importante. Però i passi che deve fare Zapatero, secondo me, a questo punto sono iniziare quello che sta facendo, ha dato l'autorizzazione degli incontri con ETA, su un versante, che è quello che riguarda l'ETA, che riguarda le vittime provocate dalla lotta armata, dal conflitto, i prigionieri e la consegna delle armi. Questo compete a ETA. E poi c'è un altro tavolo che compete tutte le forze politiche dei Paesi Baschi e quelle del governo, che è il tavolo politico. Come segnale forte, io credo, la prima cosa è applicare il diritto internazionale per quanto riguarda i detenuti. Per esempio, l'avvicinamento alle terre basche, alla terra basca, alle province basche, dei detenuti baschi, che sono invece dispersi nei carceri spagnoli, provocando evidentemente una situazione di isolamento, quando la direttiva della Comunità Europea dice che per reinserzione sociale di un detenuto deve essere detenuto in ambiti, in spagnolo si dice nell'entorno sociale, quindi dovrebbe essere detenuto nelle zone vicine al suo luogo di origine. E questo è un primo passo ed è una rivendicazione che la maggioranza, in questo caso, dei cittadini e cittadine basche ha chiesto, cioè il rimpatrio dei detenuti politici. Questo sarebbe un primo segnale forte. I processi politici che sono in atto, non dimenticate che nella organizzazione della magistratura spagnola il pubblico ministero, il procuratore generale sarebbe qui da noi, lì al fiscal general, è su mandato politico. Io adesso ve lo posso dire, perché adesso, vabbè, fosse stato 2 mesi fa, 3 mesi fa, magari non lo potevo dire, perché ma ormai la situazione sembra che vada, poi vabbè, ve lo dico, siamo qui tra di noi. Il pubblico ministero, quando io ho fatto, mi hanno chiamato come perito storico al processo per che è stato il preludio del grande processo che si sta svolgendo adesso. Hanno fatto un processo a un'organizzazione giovanile che faceva parte di questo macro processo che si chiama 1898. Si chiamava Harrai, Aika e Segi, tre nomi che ha preso questa associazione, un movimento giovanile della sinistra indipendentista basca. L'accusa, sempre la stessa, uguale agli altri, fa parte di ETA. E quando è finito il nostro intervento, il pubblico ministero è venuto giù e, parlando con noi tre, che eravamo i tre, diciamo, della periti chiamati dalla difesa, disse a uno: no, perché a me le domande me le passano. Non è detto io le faccio, a me le domande me le passano. Cioè, quindi stiamo dicendo che un processo politico, in quel caso, dipende da una decisione politica. Se gli dicono alza l'acceleratore o schiaccia l'acceleratore. Questo sarebbe un segnale molto forte. Il processo che si sta svolgendo adesso, a detta di tutti gli organismi internazionali, è un processo farsa. Cioè, ci sono delle cose impresentabili, per quello che non ne parlano. L'altro giorno, per esempio, hanno chiamato a testimoniare la difesa aveva citato un detenuto per testimoniare, e il giudice chiama questo detenuto. Voi sapete che quando c'è una sessione di un tribunale, c'è il segretario, organizzano tutto, ogni sessione è organizzata, quindi i testimoni devono essere presenti. E il giudice dice: fate entrare il detenuto X. E quelli, gli avvocati della difesa, si guardano e dicono: ma guardi che non c'è. Come non c'è? Non c'è detenuto in Francia. Hai detenuto in Francia. Allora chiama il segretario, sospende la sessione, poi ritorna dopo e dice: sì, è detenuto in Francia, non c'è. Ecco, questo è solo un episodio, ve lo racconto perché è il più... Quindi, se Zapatero, il governo socialista, vorrà dare un segnale forte, soprattutto per dar fiducia dall'altra parte, e dall'altra parte, dalla sinistra basca, e soprattutto anche dal Partito Nazionalista Basco e gli altri, trovare intorno a un tavolo una mediazione che faccia contenti tutti. Sarà molto difficile. Però, arrivati a questo livello, evidentemente una soluzione bisogna trovarla. Io credo che la soluzione risiede nel fatto di riconoscere i Paesi Baschi come un ambito di decisione. Se ci fosse un referendum adesso, non credo che vincerebbe l'indipendenza. Io personalmente non ne sono assolutamente convinto.
però si sarebbe tagliato la testa al toro questa volta, cioè si sarebbe dato un segnale, si riconoscerebbe una comunità alla pari con gli altri. E quindi la patata adesso più che altro è in mano al governo, più che alla sinistra indipendentista basca.
En español puedo preguntar, ¿no?
Sí.
Dos preguntas. Primera, en los últimos 25 años, ¿cómo ha cambiado la situación de la de euskera en Euskal Herria, digamos, el porcentaje de población que la habla como lengua materna y en esta región ha disminuido, ha aumentado, ha permanecido el mismo? Y la segunda pregunta, ahora que ha cambiado la posición de lo que se llama izquierda abertzale, hacia el asunto de, digamos, de la lucha armada, ¿se puede imaginar ahora, digamos, después de las próximas elecciones autonómicas, una coalición entre el PNV, Euskal Cartasuna y Batasuna? Y si se puede imaginar eso, ¿avanzaría eso la idea de autodeterminación?
Allora, la prima risposta è, diciamo che bisognerebbe differenziare, come prima sottolineava il signore, la comunità, diciamo, le tre province dei Paesi Baschi del Nord, la situazione è minoritaria. C'è solo un movimento, si chiama Seaska, che è semifinanziato dallo Stato, ma in parte, molto in parte. Seaska è il movimento di alfabetizzazione nelle province basche del Nord. E diciamo che la percentuale potrebbe arrivare a un 15-20%. In quelle province, 10-15-20%. Teniamo presente che nelle zone interne, nelle zone rurali che ci sono nelle province basche del nord e anche nelle sud, però è una zona abbastanza, le province basche del nord è stata una zona depressa da un punto di vista economico, perché è una zona che Parigi ha potenziato come turismo, e quindi c'è stata un'immigrazione a rovescio, nel senso che lì sono arrivati i ricchi. E quindi hanno creato una situazione opposta a quella che invece c'è stata nei Paesi Baschi del Sud. Nei Paesi Baschi del Sud c'era c'è stato, ovviamente durante il franchismo c'è stato un calo violentissimo, poi con il movimento si è recuperato. Ora bisognerebbe differenziare la Navarra dai Paesi Baschi, perché in Navarra c'è una legge sul vascuense che però non è neanche applicata, che divide in zone, allora zona bascofona, zona gattopardo, diciamo, mistilingue, e zona spagnola. Curiosamente, nella zona anche spagnola nascono i castolas. Per esempio, la percentuale dei bambini che apprendono l'euskera in Navarra è altissima, dei bambini, anche in zone dove si parla solo lo spagnolo. Per quello che vi dicevo prima, la Navarra è un caso molto particolare da un punto di vista sociologico e politico, che meriterebbe un'analisi molto, molto attenta. Nella comunità autonoma basca, invece, nelle tre province, Bilbao e San Sebastiano, lì ci sono le scuole, e quindi bisogna differenziare. I dati adesso precisi non te li potrei dire, però diciamo che ci sono tre modelli di insegnamento, il modello A, il modello B e il modello D. Il modello A è quello solo spagnolo, il modello B mistilingue, il D in euskera. E diciamo che tra l'età dei 0-6 anni stiamo ragionando fino alle elementari, una media sul 60-70% in euskera. E poi a calare andando in su. Perché ti dico questi dati? Perché se mi chiedi quanti ne parlano adesso l'euskera, io ti direi sul 30%, che lo sanno scrivere, che non sanno leggere così. Però stiamo parlando di un processo di alfabetizzazione che ha avuto gli strumenti giuridici, educativi, istituzionali a partire dal 1980. E diciamo che poi è entrata in funzione verso, io credo si possa dire, verso gli anni 90, dove incominci proprio a verificare. Quindi stiamo parlando di 14 anni per l'utilizzo dell'euskera come una lingua di comunicazione. Non dimentichiamo che l'euskera comunque vive lì, e quindi c'è la televisione, ci sono giornali, soprattutto la televisione purtroppo è stato un potente mezzo di alfabetizzazione. Però l'Euskal Televista, per esempio, ha fatto la televisione, diciamo, della comunità autonoma istituzionale, pubblica, ha fatto l'Euskal Televista in euskera e la televisione di Euskadi in lingua spagnola anche, è stata molto criticata dal movimento, però essendo una televisione e radio istituzionale non poteva che fare così, evidentemente, sentosi. Diciamo che è un processo lento, però le nuove generazioni, i genitori portano i bambini ad apprendere euskera, c'è questa tendenza, e quindi è un risultato che potremo vedere tra 10-12 anni, quale sarà il risultato, quando queste generazioni, ci sono dei problemi anche linguistici, nel senso che dicono che alcuni, dicevano alcuni del movimento AECA, che c'è una traduzione spagnoleggiante dell'euskera, no, perché la sintassi dell'euskera è diversa da quella spagnola, no, come costruzione grammaticale e via dicendo, e quindi è chiaro che ci sono dei problemi. Però ripeto, lo potremo verificare, però se la tua risposta era siamo sul 30% attualmente. Per quanto riguarda l'altra risposta, sì.
Scusa, perché un dettaglio posso in italiano perché sì. Così le capite tutti, no? Un dettaglio che ti puoi dire per dove va il tema di la lingua in Euskal Herria è che tanta gente della nostra età che non hanno potuto impararlo da piccole, da nostra età o un po' superiori, ma che da piccole non l'hanno potuto imparare e tutta la sua vita l'hanno fatto in spagnolo, no? Adesso vedi che tra di loro, tra la coppia, parlano in spagnolo, ma come anche loro stanno andando alle castole a imparare euskera, con i bambini, con i suoi bambini, parlano solo in euskera. E è curioso che in una famiglia si parlano due lingue e è di una forma orizzontale, no? E questo vuol dire che questi bambini, la società vasca tra 20 anni lo parlerà il 90%, no? O lo parleranno tutti dopo. Può succedere un po' il problema di insegnarle solo l'euskera, ma buono, come la realtà euskalduna, la realtà dove solo si parla vasco, ancora è parziale, credo che impareranno anche tutti loro lo spagnolo e che sarà veramente una realtà bilingue, no? Credo.
Le sto parlando di 2.200.000. Io stavo parlando della comunità autonoma basca, della comunità autonoma basca mi riferivo, perché sono 500.000 in Navarra e il restante 500.000, sì, 2.200.000 nelle tre province, soprattutto Bilbao, che è la città più il Gran Bilbao, è la metropoli più grande, e poi 300.000 nei Paesi Baschi del nord, no?
Però lo habla maggiormente in la zona rurale o también en la ciudad?
Más que rurales diría, scusa, più che rurali direi in certe zone, sì, rurali, chiaramente nelle città si parla meno, questo sicuramente, si parla meno perché evidentemente nelle città ci sono i grandi mezzi di comunicazione, c'è stata una più forte spagnolizzazione nelle città durante l'epoca franchista e poi perché c'è stata molta più immigrazione, anche se non dimentichiamo molti immigrati hanno preso l'euskera, come molti immigrati fanno parte di Arribatasuna, si calcolava che era un 40% gli elettorati di immigrati di Arribatasuna, come diversi militanti. L'ultima vittima militante dell'Eto che è morto in Francia mentre scappava dalla polizia era un gallego, un giovane gallego di 27 anni che è morto 2 anni fa. Questo non vuol dire, no. Vuol dire però è un segnale che dimostra che loro dicono sempre il fatto di definirsi euskaldun, cioè in basco dire basco si dice euskaldun, che vuol dire colui che parla o che possiede l'euskera. Quindi se un senegalese viene in euskera, come succede, perché a Ondarroa moltissimi senegalesi parlano euskera perché vanno a lavorare sui pescherecci e lì lo impari, gioco forza, vivi magari un mese su un peschereccio, prima o poi lo impari. Infatti c'è una forte comunità di senegalesi che parla l'euskera, loro sono baschi, nella lingua basca sono baschi, non sono immigrati così, sono baschi perché possiedono l'euskera.
Mai andata davanti alla Corte Internazionale questo problema?
No, no, non l'ha mai portato perché non lo non verrebbe considerato come un problema, perché c'è lo statuto di autonomia. Da un punto di vista giuridico vengono garantite, secondo la giurisprudenza internazionale, potrebbe essere all'AIA, potrebbero essere state su certi tipi di violazioni dei diritti umani. Certi processi sono arrivati, per esempio, a Strasburgo. La stessa illegalizzazione di Harry Batasuna sì, la questione dei prigionieri sono arrivati, sì, non a questa massima istanza, però diciamo alla Corte Suprema di Strasburgo sono stati portati alcuni casi, anche su violazione della libertà d'espressione, quello sì. Mi ricordo un caso di un avvocato che vinse una causa a Strasburgo perché lo avevano condannato a 2 anni per un articolo su un giornale. Beh, c'è stato un direttore di un settimanale che si è fatto 1 anno di carcere, Saver Sanchez Euraskin, direttore della...
Nei giornali questo c'era scritto, perché io ho seguito un po' i casi in Turchia, no?
Sì.
Adesso, in Turchia c'erano degli intellettuali, ci sono tuttora, mi sembrano centinaia, che sono in prigione per questo motivo qui. Però non mi ricordo di aver letto queste cose che dice lei adesso.
No, Saver Sanchez Euraskin era stato condannato a 1 anno per un articolo in cui denunciava, perché un giornalista aveva scritto, lui essendo direttore responsabile della rivista, aveva scritto delle connessioni tra gli squadroni della morte e il re Juan Carlos. Cioè aveva accusato, diceva, essendo gli squadroni della morte con elementi dell'esercito, essendo il capo dell'esercito, re Juan Carlos, lui è responsabile degli squadroni della morte. Questa era la sintesi. E lui si è fatto 1 anno di galera. Le sto parlando del 1982, è andato in galera lui. Quindi in epoca... ma la stessa chiusura di Egunkari, del quotidiano Egunkari, è stata ripresa dall'Associazione Internazionale della Stampa come un atto di violazione della libertà d'espressione. Hanno chiuso un quotidiano, hanno incarcerato un direttore accusandolo di essere di ETA, il discorso che le facevo prima, no? Dicendo che fa parte dell'entramagno di ETA, cioè della rete di ETA. Ormai tutto lì era, io credo che non si è salvato quasi niente. Sì, no, la casa editrice per cui scrivo io c'è la parte, quella non è stata toccata ed è stata una sorpresa piacevole, devo dire la verità, anche perché José Mario Sparza, che è il presidente, il direttore, e Gnacchi e Gagna, che è il direttore responsabile, responsabile editoriale, anzi Gnacchi e Gagna prende meno che Oroiz, che è uno che lavora dentro, lo hanno deciso nell'assemblea. Per dirle che lui sarebbe il vice direttore di Cialaparta e prende un po' meno, perché lui dice con quei soldi che prende è sufficiente, di uno che lavora dentro, che fa insomma il factotum dentro. Ecco, per dire, dove mi chiedevi prima della filosofia un po' che hanno. Per quanto riguarda invece quella seconda domanda sul fatto, non lo so adesso, se fosse stato nel 98, nel 98 quando c'era stata la tregua dell'ETA, c'era stata questa idea del fronte avversale, no? Era nata da quella, cioè riuniamo tutte le forze politiche nazionaliste basche e facciamo questo progetto. Adesso io credo che la situazione sia molto più libera, nel senso che in questo momento quello che mi sembra, la sinistra avversale per esempio vuole che ci sia il tavolo di discussione e sul progetto di fronte nazionale non lo vedo attualmente possibile. Ci sono delle forze come il sindacato ELA, che è un sindacato, il più potente sindacato nei Paesi Baschi, che è un sindacato che era filo Partito Nazionalista Basco, era nato nel 1911 come un sindacato di un impresario nazionalista, Xavier de la Sota, che era proprietario di cantieri navali, che l'aveva fondato, poi quando ha fatto la prima ristrutturazione nel 1917 il sindacato si è staccato praticamente, si chiamava ELA STV, adesso si chiama ELA, il più potente sindacato, ha 100.000 iscritti, e loro invece stanno, dopo un diciamo, hanno fatto un patto con il sindacato della sinistra basca, che è l'AB, e da lì hanno cambiato la loro politica. Adesso stanno diventando un sindacato, come dicono, sociopolitico, e loro rivendicano, per esempio, il riunire tutte le forze progressiste e avversales, quindi non è compreso il Partito Nazionalista Basco in questo. E il partito, per esempio, dice che ci sono degli ammiccamenti tra Partito Socialista e Batasuna, per un possibile governo tra Partito Socialista e Batasuna addirittura. Stiamo parlando di fantapolitica attualmente. Però io credo che indubbiamente si potrebbe aprire uno scenario diverso nel momento in cui si pongono le basi. Io credo che poi si entrerebbe in una dialettica politica, però allora lì io vedrei dei poli, vedrei soprattutto Partito Nazionalista Basco, Partito Popolare, Partito Socialista e Sinistra Basca con Euskal Kartasuna, Aralar, il sindacato ELA, diciamo uno scontro tra destra e sinistra, destra, sinistra, centro, ecco, chiamiamolo così. Partito Nazionalista Basco sarebbe un partito di centro, il Partito Socialista, come tutti i partiti socialisti in Europa, ognuno che dà la definizione che vuole, dal punto di vista magari sociale, Zapatero ha fatto delle cose importanti dal punto di vista culturale, sui matrimoni misti, sul riconoscimento delle coppie di fatto, le coppie gay, sul ritiro delle... Però dal punto di vista economico sono come tutti i partiti socialisti, insomma, neoliberisti. Umma umma, la storia è quella, insomma. Nord del mondo, sud del mondo. Non c'è una filosofia di cooperazione all'interno, liberalizzazione dei servizi, privatizzazione spinta. È lì chiaro che lì c'è un problema molto grosso con la sinistra basca, perché la sinistra basca assolutamente non è su queste posizioni. Quindi ci potrebbe essere, diciamo, una dialettica politica molto composita. L'ultima cosa, non paragonabile a quella italiana, non paragonabile a quella francese, neanche a quella spagnola. Direi che sarebbe una situazione anomala proprio per i soggetti politici che giocano in questa partita. E soprattutto io credo che in questa epoca qui il protagonismo dei movimenti sociali sia un po' scemato, quando negli anni 80 e 90 invece era potentissimo. Non dimentichiamo che se c'è stata una centrale chiusa, a parte qui in Italia che c'è stato un referendum, ma nei Paesi Baschi c'era una centrale che volevano costruirla, che era la centrale di Nemonitz nucleare, e ci fu uno dei più grandi movimenti di opposizione a una centrale nucleare. Infatti nel 1978 ci fu la più grande fino allora manifestazione contro una centrale nucleare, che si svolse a Bilbao. Perché non volevano questa centrale? Perché era costruita a 12 km in linea d'aria dal Gran Bilbao, che è l'area metropolitana dove c'è Bilbao, Baracaldo, Sestao, Portugalete, e sono 1.200.000 abitanti. Vuol dire che in 12 km in linea d'aria, se ci fosse stato un problema a quella centrale, come dicevano, sarebbe scomparso il popolo basco, ma non in termine metaforico, in termine reale. E quindi ci fu un vastissimo movimento popolare, poi intervenne anche l'ETA, e quando intervenne l'ETA fu l'unica vera vittoria che ha avuto l'ETA, perché non l'hanno più costruita quella. E, ecco, i movimenti sociali sarebbero un aspetto molto, molto importante da tenere presente nelle dinamiche politiche dei Paesi Baschi. La società civile basca è molto ancora forte, però lo scenario bisognerà vederlo dopo questa apertura di questo possibile dialogo e soprattutto questo negoziato che porti a un risultato.
Il processo di pace, no? Un giorno anche potremmo parlare delle cause della violenza a un livello più concreto, di come si faceva 50 anni fa, no? Come si faceva con il mio genitore. Prima vi spiego, io sono mezzo basco, mezzo spagnolo, non solo perché il mio padre è basco e la mia madre è spagnola, sino perché di cuore sono basco e di educazione e di cultura sono spagnolo, no? E posso vedere con abbastanza facilità i due punti di vista, no? Ma bueno, oggi stiamo parlando della pace, no? Del processo di pace. Zapatero quanto ha vinto le ultime elezioni spagnole?
L'ha vinto nel marzo del 2004.
Adesso un po' meno di un anno e mezzo. Ha due anni e mezzo per fare la sua lavoro. Il desgaste politico di Zapatero in Spagna è grosso. Non è grosso per le nozze transessuali, che lì anche la gente di destra non gli sembra nessun problema se si sposano o se non si sposano, perché questo di che un attacco contro la famiglia, io ho due fratelli che votano destra, che sono eterosessuali, e da che sono le nozze omosessuali a loro non le hanno tolto nessun dritto, no? Fino adesso, e non se lo toglieranno più, no? Cioè che la gente per lo degli omosessuali non litiga. Per aversi ritirato di Iraq, anche se c'era un 15 un 20% di gente che voleva essere in Iraq, il resto è stata una decisione che hai detto che lo andavi a fare, ti abbiamo votato e lo hai fatto. Adesso questo nessun desgaste politico, come ci raccontano di qua che se qualcuno della Chiesa ha detto, che se qualcun altro ha detto, no. Questi tipi di problemi politici in Spagna non ci sono, né per gli omosessuali, né per il ritiro dell'Iraq, né per le
la forma de vedere la politica internazionale, per esempio, di Zapatero, no? Ma il suo desgaste grossissimo è per il tema dei nazionalisti iberici, no? Dei catalani e dei baschi. E il pensiero della unità di Spagna lo sfrutta molto bene il Partito Popolare, e se basa un po' in la ignoranza, no? In la ignoranza de gente che pensa che se loro si gestionassero un po' più in disparte dovrebbero rubarsi qualcosa, no? Non capisco bene perché, no? Perché se ognuno se dopo c'è la solidarietà, questo è chiaro, no? Ma il che ognuno si organizza per se stesso non credo che sia algo sistematico che deve rubare agli altri, no? Ma bueno, il caso, lo che io ti volevo domandare è se Zapatero non finisce il processo di pace adesso, è molto difficile che vinca di nuovo altre elezioni. Anche io credo che Zapatero non vince di nuovo un'altra elezione, perché anche se tutto quello che ha fatto nel sociale e in politica internazionale in genere piace agli spagnoli, il tema catalano e il tema vasco, in Catalogna sono 6 milioni di abitanti, più i 3 baschi sono 9 milioni, sono ancora altri 31 che pensano l'opposto. E come va a smembrare la Spagna, la prossima volta vanno a votare al Partito Popolare. Adesso, se questo succede in 2 anni e mezzo, se ritorna il Partito Popolare al governo spagnolo, tu che credi che succederà con il processo di pace? Prima, a dove si avrà arrivato in 2 anni e mezzo? E dopo, che succederà dopo la prevedibile vittoria del PP?
Ma io credo che il tema è che adesso bisogna vedere su che basi si... Tu dicevi giustamente quello catalano. Su quello catalano, secondo me, Zapatero ce n'è uscito bene. Non per niente, perché? Perché in Catalogna il partito maggioritario è il Partito Socialista di Catalogna. E Partito che ha il governo. E quindi questo è un dato importante. Quindi la riforma dello statuto, fatto sta che si è staccato Esquerra Repubblicana di Catalogna, che era il partito, diciamo, di sinistra catalano, guidato da Carod Rovira, che si è staccato, è uscito dal governo, adesso rifanno le elezioni, no? Tra poco ci saranno le elezioni in Catalogna nuovamente, perché è caduto il governo. Però la riforma dello statuto catalano, io credo che alla fine anche per molti elettori sia stato il male minore.
Adesso, non è la Catalogna, la Catalogna non è andato bene, ma tutti gli spagnoli, i più spagnoli di tutti.
Certo, certo. Però per esempio in Galizia sono riusciti, cioè io capisco, in effetti è un problema grosso, però Zapatero ha una carta in mano che lui può in un modo o nell'altro tenere insieme tutte queste realtà. Dire tenere insieme, parlando dei Paesi Baschi e pensando a una soluzione soddisfacente per tutte le parti, sembra difficile. Però io credo che ha una carta che non poteva non affrontare. Perché Zapatero ha detto che di fatto è il problema principale che lui vuole affrontare in questo mandato? Lui dice la fine del terrorismo, ma sa benissimo, lo sanno benissimo tutti, che la fine del terrorismo nei Paesi Baschi significa una soluzione politica. Lo sanno tutti, da 30 anni, da 50 anni, da quando è iniziata la questione. Cioè sanno benissimo che è una questione politica. E quindi io credo che la capacità di Zapatero di sapersi muovere in questa direzione è saper riuscire a trasmettere all'opinione pubblica che esiste una comunità che per mantenere rapporti con lo Stato spagnolo deve riuscire a trovarsi in una situazione comoda, non comoda in Spagna. Allora, dicono la Costituzione è intoccabile, non esiste nulla di intoccabile, neanche in Italia. È chiaro che se si fa una riforma come quella che ha fatto qui, quella non è una riforma della Costituzione, quella è un'abrogazione della Costituzione. Però è indubbio che la Costituzione spagnola, lo dicono tutti gli storici, non è nata attraverso un processo costituente delle forze democratiche. No, è stata una Costituzione fatta tra forze democratiche, forze autoritarie, e hanno mediato su questa questione qui, che è diverso. Vi ricordate in Argentina, quando ci fu la caduta della dittatura, ci furono una serie di leggi come la ley de punto final, no?
che prendeva praticamente assolti tutti i crimini che sono stati fatti prima. In Spagna non c'è stata, c'è stata una ley de punto final. C'è stata una ley de punto final. Che sono stati mandati assolti tutti quelli che hanno commesso crimini prima, ma chi aveva commesso era stata la dittatura. Quindi l'anomalia spagnola risiede nel fatto che Zapatero ha la possibilità di mettere in moto un vero processo di rottura, cioè la Spagna secondo me entrerebbe nel consesso delle democrazie europee. Io non sto dando un metro di valore alle democrazie, perché la Francia è stata una democrazia, però quello che ha fatto in Algeria o in Africa, il Belgio è una democrazia, però quello che hanno fatto in Congo, Leopoldo II, è una cosa che tranquillamente si potrebbe paragonare a quella che ha fatto Hitler, e qui senza forzare la mano, senza forzare la mano, sistematico sterminio di milioni di persone. Quindi non voglio dire con questo che le democrazie sono la panacea di tutte le... Però se si vuole guardare da un punto di vista storico, alla Spagna manca questa rottura con il suo passato. E uno degli elementi fondamentali per questa rottura è il riconoscimento di uno dei problemi annosi, storici, di questo Stato, che è quello di considerarsi per quello che è e non imporre a tutta la comunità quello di qualcosa di cui non sono. Cioè, un basco non si riconosce storicamente come uno spagnolo, molti catalani non si riconoscono come catalani. Probabilmente il referendum, che abbiamo visto che non ha avuto una grande adesione, il referendum sulla Catalogna, ha una percentuale sufficiente, secondo quanto dicono, di catalani che si riconoscono in questa riforma dello statuto catalano. Nei Paesi Baschi bisognerà che si inventino qualcosa di diverso. Repubblica scriveva quello è il limite che Zapatero ha imposto. Sa benissimo che non è così, perché lo stesso Partito Nazionalista Basco continua a dire qui il governo spagnolo deve rispettare la decisione dei cittadini e cittadine basche. Ora, io non so se lui riuscirà in questo, se veramente perderà le elezioni, non lo so, perché diventerebbe il primo capo di Stato della Spagna che ha risolto la questione storica della Spagna. È vero che si dice che Churchill quando ha vinto dopo la fine della guerra mondiale, prime elezioni, è caduto. Questo è anche vero. Però io starei molto attento a valutare. Io credo che sia una questione molto, molto, molto complessa. Molto complessa dal punto di vista del ritorno elettorale. Se Zapatero si butta in questa storia qui nel 2006, non nel 1945, nel 2006, sapendo quali sono i meccanismi mediatici, e non dimentichiamo che il Partito Socialista ha dietro di sé delle potenze economiche, non giocano una carta come questa sapendo che c'è molte probabilità che ci sia un ritorno anche politico. Fatto sta che le valutazioni su Zapatero sono sempre alte dal punto di vista dei sondaggi, anche se sui sondaggi abbiamo visto, lasciamoli perdere, insomma, perché Zapatero non avrebbe vinto le elezioni nel 2004 se non ci fosse stato l'attentato dell'11 marzo. Che ne dicano tutti? Avrebbe vinto di poco, ma il Partito Socialista, secondo me. E non lo dico solo io. Con l'attentato dell'11 marzo Aznar si è suicidato, perché lui avrebbe vinto il Partito Popolare, probabilmente se non ci fosse stato l'11 marzo sì, avrebbe vinto il Partito Popolare, di poco ma avrebbe vinto, con sicurezza grande. E solo che Aznar, come io ho scritto nel libro sull'11 marzo insieme a altri autori, ha fatto la sua fortuna sulla questione basca ed è morto con la questione basca.
Giovanni, io ti fermerei, nel senso che stai aprendo un altro vaso di Pandora, di materiale per discuterne ce n'è tantissimo. Io ti inviterei a rimanere ancora in modo da poter continuare la discussione anche a microfoni spenti. Il nostro piccolo bar rimane comunque fino alle 11 aperto. Io ringrazio Giovanni Giacopuzzi come esperto, perché ci hai dato una marea di informazioni, e anche come partigiano per il cuore che ci hai messo nel raccontarcele queste cose. Vi ricordo tre cose. La prima è che da domani potete riascoltare questa serata e vedere le fotografie sul sito della torre, dell'Eurac Tower. La seconda è che ci sono in vendita i libri di Giovanni Giacopuzzi. Ricordo ancora che una parte del ricavato verrà devolta alla Biblioteca del Mondo, pagate le spese del libro, esatto. Perfetto. E l'ultimissima cosa è l'appuntamento della settimana prossima, l'ultima serata della rassegna, sempre quassù. Non c'è una tematica specifica, ma c'è una festa, quindi anche non è male, insomma. Grazie di nuovo per essere stati qua.